Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e altre stranezze, in onda come sempre il venerdì sera dalle 21 alle 22. Allora, staremo insieme un'ora, nell'ultima parte di trasmissione andremo a vedere da vicino un indice che anche quest'anno è stato un report, che anche quest'anno è stato edito dall'associazione WeWorld, si chiama infatti WeWorld Index, che insomma analizza diversi dati, diversi fattori relativi alla vita delle persone, in particolare gli ambiti della salute, dell'istruzione, dell'economia e della società per arrivare a capire l'inclusione delle donne e dei bambini nel mondo. Vi dico solo che il risultato che viene fuori da questo report è che è un dato, diciamo su tutti, che vi dico già da adesso, servono altri 182 anni perché il livello di inclusione per donne e bambini e bambine nel mondo migliori, un dato insomma direi scorante. Ma nella prima parte di trasmissione apriremo una lunga pagina, più della metà sicuramente, sarà dedicata a una figura ancora poco conosciuta nel nostro paese. Per fortuna sono appena stati riediti i suoi scritti politici. Lei è una poeta e scrittrice statunitense che è morta proprio il 17 novembre, quindi ieri, oggi è il 18 novembre, il 17 novembre del 1992, quindi noi abbiamo preso un po' questa data, tra l'altro appunto da 92, una cifra tonda per questo anniversario, per parlare di lei. È Audre Lorde, lo faremo, ne parleremo con due traduttrici di questa figura veramente molto interessante che se ancora non avete incontrato io vi propongo di approfondire, perché non ci sono tante voci come la sua, così interessanti e che hanno parlato così tanto e con forme anche così diverse di, appunto, l'abbiamo detto, di inclusione, di femminismo, di un femminismo davvero intersezionale era il suo. Ne parliamo tra pochissimo con le nostre ospiti.
Outsiders. We knew we were outside the pale. We lived in the village. We were outsiders. We were dykes, right? A lot of us were artists. We hated typing, right? We didn't want straight jobs. Whatever we did, we were at the fringe. Now, this, of course, was the 50s. It was like the gay girls' version of the beatniks. You have to remember that the lesbian gay girls, because that's what we were called, the gay
girls. E questa che state sentendo è proprio la voce di Audre Lorde con cui noi apriamo questa puntata di Sui Generis, che sarà appunto in gran parte dedicata a lei, alla sua scrittura, ai temi che ha trattato nella sua vita e nei suoi scritti. Noi abbiamo in collegamento con noi due persone che la conoscono molto bene, anche perché hanno tradotto parte delle loro opere. Allora io do subito il benvenuto a Margherita, anzi il bentornata a Margherita Giacobino, che ha tradotto le poesie e gli scritti politici raccolti in Sorella Outsider. Benvenuta Margherita, bentornata.
Grazie, ciao a tutti.
Ciao, ciao. Sull'altra linea invece abbiamo Grazia Di Canio, che ha tradotto oltre alle poesie anche il romanzo autobiografico di Audre Lorde, che è Zami. Benvenuta Grazia.
Ciao, buongiorno.
Ciao, ciao, ciao. Allora, io rassicuro subito ascoltatrici e ascoltatori che alla fine della nostra conversazione poi darò una bibliografia precisa delle cose che sono uscite in Italia, che insomma sono un po' tutte, ci dicevamo prima con appunto le due traduttrici, darò una piccola bibliografia, perché dicevamo è un peccato ed è strano anche che ancora oggi Audre Lorde in Italia non sia molto conosciuta. Lei stessa, partiamo proprio dall'inizio, Margherita Giacobino, lei stessa si definisce donna, nera, lesbica, madre, femminista, guerriera. E allora, per chi non l'avesse incontrata, chi è Audre Lorde?
Sì, Audre Lorde è stata tutte queste cose che hai detto, ma un'altra cosa in più che le compendia tutte, cioè, ed è stata poeta. Lei è nata a New York nel 34, morta nel 92 nell'assentrò nei Caraibi. È stata una voce importante del movimento femminista nero lesbico americano. È stata una donna molto carismatica, ha avuto un grande seguito in realtà. È stata anche la sua poesia ha avuto dei riconoscimenti, è stata nominata poeta dello Stato di New York negli ultimi anni della sua vita. Quindi diciamo che è stata una donna che ha segnato la sua epoca, ma molto, in modo molto particolare. È una persona molto particolare. Di lei ci ricordiamo soprattutto determinati messaggi che ci sono arrivati. Uno è il discorso sulle differenze. Lei ha insistito molto sulle differenze che esistono fra il femminismo nero e quello bianco, tra le femministe e le lesbiche, all'interno dei movimenti e delle comunità, e sul fatto di voler rivendicare tutte queste differenze e non rinunciare, in nome di una militanza, a nessun aspetto di sé. È stata una pensatrice. Mentre traducevo i suoi scritti mi sono proprio resa conto della profondità e della coerenza del suo pensiero. Cioè, lei ha una visione del mondo molto complessa, che spazia dalle lotte sociali all'ecologia, dai rapporti di potere nella società a quelli interpersonali. Ed è proprio nel suo essere poeta che si realizza la sintesi, nel suo sguardo sul mondo, che è questo che è uno sguardo da poeta. È la sua sensibilità, la sua capacità di cogliere nessi, e soprattutto nel suo grandissimo rispetto per il linguaggio, che la conduce a una ricerca di parole giuste, sempre precise, sempre folgoranti. Sono parole che fanno luce. Per Lord la poesia ha una funzione fondamentale, è il tramite fra il sentire profondo e il linguaggio, cioè è un processo di pensiero diverso da quello semplicemente razionale, quindi che non si fa ingabbiare negli schemi e nelle ideologie del pensiero bianco patriarcale, ed è quindi il luogo da cui noi possiamo riconoscere la nostra creatività autentica e rivoluzionaria. Ecco, poi traducendola ti rendi conto che Lord è poeta anche quando scrive in prosa, perché i suoi scritti in prosa sono tutto fuorché ideologici, sono di una chiarezza lancinante e di una grandissima bellezza.
Eh sì, è vero, è davvero tutta da leggere Audre Lorde, non c'è qualcosa di meno intenso in quello che ha fatto. E Grazia Di Canio, la sua vita e il suo agire politico sono strettamente legati, si capisce questo molto chiaramente anche leggendo il suo romanzo autobiografico Zami.
Sì, certo, la sua vita e il suo agire politico sono strettamente legati alla poesia, come un po' anche diceva Margherita. Zami è una parola carriacù per indicare le donne che lavorano insieme come amiche amanti. E questo scritto è la ricerca profonda di Audre Lorde, il tentativo di capire da dove venga questa poesia, le radici sradicate, un po' ambulanti, della madre e quindi di sé. Zami è una biomitografia, ecco, un genere che lei crea con Zami e che forse Zami crea. È una maniera anche per la stessa Lord di trovare respiro altrove, un po' lontano anche dai generi dominati e rappresentativi dei maschi bianchi. Zami è il racconto esaustivo delle identità che Margherita appunto nominava, per quanto queste identità fossero formate ovviamente dalla sua vita negli USA, quindi nell'America del Nord, erano comunque profondamente non occidentali. Ed è questa contraddizione che lei riesce così, in maniera così poetica, ad esprimere in Zami. E l'impatto forte di questo scritto risiede proprio nell'abilità sua di creare connessioni fra molteplici gruppi etnici e razziali di lettrici e lettori lesbiche, gay, etero, di provenienza accademica, e che si estende ovviamente anche molto oltre i confini dell'America. Nel libro ritroviamo il racconto della sua infanzia ad Harlem, ma fino anche alle lotte per i diritti civili di gay e lesbiche, il racconto della difficile costruzione di un nuovo senso da dare alle relazioni, come vivere la vita da nera, lesbica, poeta, madre, guerriera. Ecco, questo è Zami.
E questo è Zami, allora un altro testo che appunto invitiamo senz'altro a leggere. Ci andiamo ad ascoltare adesso la prima poesia che abbiamo registrato. Ci saranno alcune letture che abbiamo fatto, per cui dobbiamo ringraziare Chiara Vitali che ce le ha registrate. La prima poesia che vi andiamo a leggere si intitola Litania per la sopravvivenza.
Per quelle di noi che vivono sul margine, ritte sull'orlo costante della decisione, cruciali e sole. Per quelle di noi che non possono lasciarsi andare al sogno passeggero della scelta, che amano sulle soglie mentre vanno e vengono, nelle ore fra un'alba e l'altra, guardando dentro e fuori, e prima o poi, allo stesso tempo, cercando un adesso che dia vita a futuri, come pane nelle bocche dei nostri figli, perché i loro sogni non riflettano la fine dei nostri. Per quelle di noi che sono state marchiate dalla paura, come una ruga leggera al centro delle nostre fronti, imparando ad avere paura con il latte di nostra madre, perché con questa arma, questa illusione di poter essere al sicuro, quelli dai piedi pesanti speravano di zittirci, per noi tutte. Questo istante, questo trionfo, non era previsto che noi sopravvivessimo, e quando il sole sorge abbiamo paura, che forse non resterà. Quando il sole tramonta abbiamo paura, che forse non si alzerà domattina. Quando abbiamo la pancia piena abbiamo paura dell'indigestione. Quando abbiamo la pancia vuota abbiamo paura di non poter mai più mangiare. Quando siamo amate abbiamo paura che l'amore svanirà. Quando siamo sole abbiamo paura che l'amore non tornerà. E quando parliamo abbiamo paura che le nostre parole non verranno udite o ben accolte. Ma quando stiamo zitte, anche allora abbiamo paura. Perciò è meglio parlare, ricordando che non era previsto che noi sopravvivessimo.
Questa era Litania per la sopravvivenza, registrata da Chiara Vitali, che ringraziamo di nuovo. E Margherita, una poesia importante nella produzione di Audre Lorde, che cosa rappresenta per lei e nella sua poetica?
La Litania, che è una delle poesie anche più note di Lorde, è stata scritta, lei ce lo dice nell'intervista fatta da Adrienne Rich, che è inclusa in Sorella Outsider, più o meno in contemporanea con un suo saggio molto noto, che è La trasformazione del silenzio in linguaggio azione. Lei scrive queste cose nel 1977, cioè quando per la prima volta si trova di fronte a una diagnosi di cancro. E il cancro l'accompagnerà per il resto della sua vita, cioè 15 anni. È il momento in cui lei si trova davanti quindi al pensiero della sua mortalità ed è spinta a fare quindi con maggiore urgenza ciò che deve fare. E questa è la tematica sia di quel saggio, la trasformazione del silenzio in linguaggio azione, e anche della litania della sopravvivenza. Quindi il parlare, il uscire dal silenzio e la sopravvivenza sono tematiche fondamentali per Lorde. La mortalità, il tempo limitato che è concesso a ciascuno di noi, diventa una risorsa a cui attingere forza. Il pensiero stesso della morte diventa un pensiero di forza che le dà coraggio nella vita. Lei ha questa capacità enorme di rovesciare le cose per usarle. Lei è in grado di, c'è una parola molto importante nella sua poetica, è l'uso, proprio usare il dolore, usare la rabbia, usare la paura. Le cose che appaiono più negative, davanti a cui ci sentiamo più impotenti, diventano risorse se sappiamo estrarle da quella parte di noi, da quella parte oscura dove risiede il sentire, no? Ed è appunto la poesia, il luogo in cui nasce il linguaggio. L'incontro con il cancro diventa in effetti un grande acceleratore nella sua vita, e così come nella poesia Litania per la sopravvivenza lei dice: è meglio parlare perché i nostri silenzi non ci salveranno, no? Lei nel guardare in faccia la morte prende in mano la sua sopravvivenza, sia come poeta e come militante e come donna. E per esempio, uno dei risultati, degli esiti di questo prendere in mano è il suo rivolgersi per esempio delle cure alternative, cioè lei decide lei stessa quali cure fare, si affida alla medicina prima tradizionale e poi a quella alternativa, e riesce a superare di molto, cioè a vivere molto più a lungo della prognosi che era stata fatta. Tant'è vero che il suo medico tedesco dirà a un certo punto: lei non è morta di cancro, lei è morta con il cancro, ma 15 anni dopo, cioè lei è riuscita a vivere e a fare moltissimo lavoro in questo periodo.
Grazie Di Canio. Un altro tema molto, molto importante è quello dell'erotico in Zami, ma anche in altri scritti, come ad esempio il saggio Usi dell'erotico, l'erotico come potere, si parla appunto di Eros come di un potere femminile represso. Allora, che cos'è l'erotismo per Audre Lorde e che posto ha nel suo pensiero?
Sì, magari più che di erotismo parleremo di erotico. A questo proposito faccio una citazione brevissima dal saggio che proprio tu nominavi. Lei dice: la pornografia enfatizza la sensazione senza i sentimenti, mentre l'erotico è la misura che si interpone fra la percezione che abbiamo di noi e il caos dei nostri sentimenti più tempestosi. Ecco, l'erotico in Lorde è una risorsa profonda del potere femminile che risiede proprio su un piano spirituale, quindi un piano che riguarda l'esistenza. E così è tutta la sua vita, la sua poesia, la sua politica, sempre intrisi di questa responsabilità della percezione di sé. Cosa vuol dire essere sé? Cosa vuol dire attingere a a questo potere così profondo? Ecco, che la percezione di sé appunto è il caos dei propri desideri, delle proprie libertà. C'è un detto arabo che mi viene in mente quando parlando di questa cosa, che dice: getta il tuo cuore in avanti e poi corri a riprenderlo. E questo secondo me era proprio l'erotico e la poesia e la politica per Lorde, cose inscindibili ma che non dovevano comunque essere confuse. L'erotico è questa forza creatrice per guardare dentro e fuori di sé, prendendo responsabilità anche per un cambiamento.
Sì, e l'abbiamo detto anche che lei lo considera un potere femminile represso, quindi anche qui c'è una critica poi al sistema patriarcale.
Certo.
Allora ci fermiamo per un po' di musica e poi torniamo a parlare di Audre Lorde. Radio Popolare, stiamo dedicando questa parte di trasmissione a Audre Lorde. Il suo anniversario di morte cadeva ieri, 17 novembre del 1992, ne stiamo parlando con Margherita Giacobino e Grazia Di Canio. Io rientrerei, diciamo, nell'argomento andando ad ascoltare un'altra poesia, sempre letta da Chiara Vitali, che si intitola Ora che sono madre per sempre.
Come passavano i giorni, mentre fiorivi in me, li rammento uno a uno. L'ingrossamento cambiava le pianure del mio corpo, all'inizio un palpito, poi un calcio, e io pensavo che fosse il mio cuore. Come si snodavano i giorni, ricordo, e la svolta dell'inverno, mentre tu diventavi pesante, contro il vento. Pensavo, ora le sue mani sono complete e i capelli hanno iniziato ad arricciarsi, ora si formano i denti, ora starnutisce. Poi il seme si aprì, ti partorii una mattina poco prima di primavera. La mia testa risuonava come un pistone di fuoco. Le mie gambe erano torri tra le quali stava passando un nuovo mondo. Da allora posso distinguere solo un filo nel corso delle ore, tu che scorri tra i sé verso di te.
Questa era Ora che sono madre per sempre di Audre Lorde e Margherita Giacobino. Il tema della maternità in Audre Lorde è un tema che insomma possiamo affrontare, che affrontiamo. Maternità non in senso solo biologico, ma mi riferisco ad esempio anche alla poesia A mia figlia, la tossica nella metro, in cui quindi la figlia non è la sua figlia biologica, ma una ragazza che lei incontra. Che cosa possiamo dire su questo tema e come si inserisce nel pensiero e nella vita di Audre Lorde?
La maternità si inserisce nella sua vita in senso letterale, perché lei aveva due figli, ebbe due figli che sono una figlia, Beth, e un maschio, Jonathan, da un matrimonio con un uomo bianco. Questo è anche un dato importante, perché lei, come dire, in quanto nera, ha sempre affrontato anche quella difficoltà e quel pregiudizio che era il fatto di vivere una coppia con un bianco, prima, e poi con una donna bianca, perché a un certo punto lei è uscita da questo matrimonio, si è separata e ha cresciuto poi questi figli con una compagna, anch'essa bianca. L'ultima compagna della sua vita invece è stata nera, è stata Gloria Joseph, che ha scritto anche dei testi su di lei e che insomma l'ha accompagnata nelle sue ultimi anni, nella sua attività degli ultimi anni. La maternità è importante per Lorde in un senso di nuovo molto politico. Secondo me lei era una madre molto impegnativa e molto sui generis. Poco materna, se partiamo dal concetto, dall'idea stereotipa del materno, cioè poco protettiva, sacrificata, madre colpevole, madre colpevolizzante. Lei non era così, lei era una donna che, fedele ai suoi principi, era molto esigente sia con sé, con i figli, e soprattutto nell'analizzare le dinamiche dei rapporti con loro. Per esempio, dedica un saggio a parlare di suo figlio, no? Uomo bambino. Uomo bambino, come crescere in una coppia di donne un giovane maschio. E si chiede, per esempio, qual è il suo atteggiamento rispetto all'aggressività o meno di questo maschio. Qual è la contraddizione che lei vive nel vedere questo bambino immesso diciamo, in un mondo maschile dove l'aggressività è importante. E che cosa deve dirgli? Cioè, è un continuo interrogativo. Su se stessa, sulle parti di sé che il rapporto con i figli fa emergere, e parti anche scomode, sui rapporti di potere all'interno delle relazioni familiari, su cosa significa per il figlio comportarsi da uomo. E questo il discorso lo estende anche alla sua comunità. No? Lei dice, cito da un saggio che si chiama Cambia la musica del 1986, io credo che allevare bambini sia un modo di prendere parte al futuro, al mutamento sociale. Se non sviluppiamo una visione coerente del mondo in cui speriamo che i nostri figli siano parte, alleveremo soltanto nuovi attori per il vecchio e penoso dramma del padrone. Ogni bambino, dice ancora, ha bisogno di certe cose basilari, cibo, abiti, una casa, amore. Allora cos'è che rende diversi i nostri bambini? Noi, i gay e le lesbiche di colore, sono diversi, perché noi siamo combattenti a causa della nostra sessualità e del nostro colore. E se c'è una lezione che dobbiamo insegnare ai nostri figli è che la differenza è una forza creativa per il cambiamento, che la sopravvivenza e la lotta per il futuro non sono questioni teoriche, sono la trama stessa della nostra vita. Quindi per lei la maternità è soprattutto questa responsabilità verso i figli e verso il futuro del mondo, no? Ecco, da lì nasce una poesia come A mia figlia la tossica nella metro, dove davanti a una ragazza in stato di stupore, indotto da sostanze stupefacenti nella metro, lei prova questo dolore e questa colpa, questo fallimento. Lei si sente come che i suoi sogni, i sogni di tutte le madri hanno fallito e sono andati a male nella vita di questa ragazza. Cioè è una responsabilità che va molto al di là dei propri figli, si estende a tutti i figli.
È una responsabilità che si estende a tutti i figli anche attraverso, grazie a Di Canio, al suo ruolo di insegnante, perché Audre Lorde è stata anche un'insegnante. Che tipo di insegnante era allora? Che cosa insegnava?
Ecco, sì. Audre Lorde è la professora d'inglese ed ha insegnato in diversi corsi, tra cui ad esempio un corso su razza e insegnamento, poesia e nerezza. Io in realtà dividerei la sua esperienza da professore in tre parti. Le residenze che lei ha
ha fatto in qualità di poeta al Tougaloo College and City College, durante le quali esperisce non solo la possibilità di essere completamente se stessa, poeta, nera, ma anche di rispecchiarsi proprio nel suo pubblico, fatto principalmente di giovani poeti e poete nere. È praticamente adorata in questi corsi e dagli studenti, e può esercitare una maieutica che tenga conto di tutte le parti di sé. Poi c'è l'esperienza di insegnamento che lei fa per il Dipartimento degli Studi di Lehman College, sempre a New York, in cui si trova ad insegnare un corso su razza e insegnamento, che propone proprio una disamina degli effetti sulla gioventù americana del razzismo, gli effetti del razzismo, ed è pensato proprio per la nuova generazione di insegnanti nelle scuole newyorkesi. E invece qui Lord è tutt'altro che adorata, come lei stessa racconta. Le partecipanti e i partecipanti neri abbandonano il corso a metà, per lo più, per qualcosa che lei definisce razzismo interiorizzato, e invece quelle bianche fanno resistenza alle analisi sul razzismo. Quindi c'è un pezzo della sua carriera di insegnante che crea molto anche un po' di sofferenza, ecco. Poi c'è l'esperienza berlinese, durante la quale Lord entra in contatto con tante donne nere, con le quali nasce appunto un profondo rapporto e un'analisi della diaspora nera. Quindi cosa significa essere donna nera lesbica in Germania. All'insegnamento, in realtà, come alla poesia, lei dedica tutta la sua vita, poi rimarrà professore anche per il Hunter College, in cui in realtà aveva conseguito anche il suo master di studi, e dove sarà poi riceverà poi l'onorificenza come poeta.
E allora noi ci dobbiamo fermare per un po' di pubblicità, ma veramente poco, poi torniamo in studio con Margherita Giacobini e Grazia Di Canio per continuare a parlare di Audre Lorde. Sui Generis Radio Popolare, puntata dedicata appunto in gran parte a Audre Lorde, che è morta il 17 novembre del 1992, e noi abbiamo qui ospiti e due sue traduttrici, Margherita Giacobino e Grazia Di Canio. Allora io riprenderei la conversazione con voi, però andandoci ad ascoltare l'ultima poesia, non è l'ultima cosa che abbiamo fatto, andandoci ad ascoltare, sì, come poesia è l'ultima poesia che abbiamo registrato di Audre Lorde, a cura di Chiara Vitali.
Nascemmo in un'epoca di miseria, senza mai toccare la fame l'una dell'altra, mai dividemmo le croste per la paura che il pane diventasse nemico. Ora cresciamo i nostri figli nel rispetto di se stessi e degli altri. Ora hai reso la solitudine sacra e utile, e non più indispensabile. Ora la tua luce risplende luminosa, ma voglio che tu conosca la tua oscurità altrettanto potente, ben oltre la paura.
E questa era Sorella Outsider e Margherita Giacobino. Audre Lorde si definisce in modo preciso, diciamo, l'abbiamo già detto, però altrettanto precisamente lei esprime il concetto di sorellanza delle donne e di mutuo appoggio.
Sì, anche in questo caso lei è molto lontana dalle soluzioni facili e ideologiche. Lei, in quanto outsider, si colloca sempre un po' al di fuori di ogni gruppo a cui si rivolge. Per esempio, come femminista si rivolge, come femminista lesbica si rivolge alle donne, alle femministe bianche, e incontra e affronta il razzismo delle donne del femminismo bianco. Come lesbica affronta l'omofobia delle donne nere. E insomma fa sempre esplodere le contraddizioni, le affronta con grande coraggio. È molto interessante, per esempio, nell'ambito proprio della sua attività specifica, che è quella dell'insegnamento,
quando parla delle studiose, delle accademiche, del loro rifiuto di insegnare le autrici nere, dicendo a giustificazione loro che le sentono lontane da sé, che non le conoscono abbastanza, e lei smaschera questo atteggiamento dicendo: ma come puoi dire questo? Tu insegni Platone, tu insegni Aristotele, tu insegni Molière, insegni uomini vissuti in civiltà lontanissime, morti da secoli, come puoi pensare che una donna nera, che magari anche contemporanea di vivente nel tuo stesso paese, sia più lontana di loro? Lei smaschera continuamente i nostri meccanismi mentali, anche le nostre pie illusioni sulla sorellanza. C'è un bellissimo scritto sui rapporti fra le donne nere, questo rapporto lacerato alla base di fra sorelle, sorelle che si amano e nello stesso tempo si odiano, e l'odio è dovuto all'essere vittime, all'aver interiorizzato il razzismo, il pregiudizio, quindi allo scagliare addosso l'una all'altra quel negativo che è stato interiorizzato. Con grande coraggio lei parla dell'amore, dell'appassionato desiderio di amore reciproco e dell'enorme difficoltà di tirar fuori questo amore. Ma questa difficoltà deve essere nominata, deve essere riconosciuta, non verrà mai superata. Il discorso suo è sempre quello del valorizzare le differenze, ma affrontandole in modo consapevole e anche doloroso, perché è doloroso affrontare le differenze. Direi che mai come oggi nel panorama femminista siamo lontane da questo ideale.
Sì, purtroppo. Grazie Di Canio. Audre Lorde, in tutto il suo lavoro, anche nelle contraddizioni di cui ci parlava adesso Margherita, che lei riesce in qualche modo a far saltare, esprime una grande vitalità. La vitalità è veramente una delle parole che forse meglio descrivono quello che lei ha fatto. Anche quando è malata, tra l'altro, scrive molto e la sua ricerca non si ferma.
Sì, certo, la malattia è una parte di sé che Audre Lorde poeticamente e politicamente accoglie e contemporaneamente combatte, da lì anche il nome di guerriera, anche un po' come ha fatto con la figura materna, no? Durante tutta la sua vita, accogliere e combattere, riconoscere soprattutto. Questo diventa un altro cammino di scoperta di sé, insieme anche ad altre donne con le quali stabilisce una connessione. Ci sono due passaggi proprio dai diari del cancro che vorrei citare, due brevissimi passaggi. Uno dice: cosa rimane da temere dopo aver guardato la morte negli occhi senza abbracciarla? Quando abbracciamo la morte come parte dell'esistenza, chi ci potrà mai governare di nuovo? E poi dice: i miei silenzi non mi avevano protetta e i tuoi silenzi non proteggeranno te, ma ogni parola che ho proferito ed ogni sforzo di dire la verità mi hanno permesso di stabilire una relazione con altre donne nel tentativo comune di esaminare le parole che si armonizzassero con un mondo in cui tutte crediamo, un ponte fra le nostre differenze. Ecco, è proprio questo ponte su cui lei vive tutta la sua vita, racconta la sua vita, guarda la sua vita. Non c'è morte o mortalità nella continua ricerca e creazione di questo ponte, di queste relazioni, ci sono solo le relazioni e la ricerca.
Leggendo Audre Lorde veramente capita molto spesso di fermarsi a riflettere, a me è successo attraverso i libri che per fortuna ho avuto sul mio tavolo in questi giorni per preparare queste interviste, per raccontare questo anniversario. Capiterà anche a voi se li leggerete. Adesso tra pochissimo vi do la bibliografia. Prima di salutare però le nostre ospiti, una domanda, non so, la rivolgerei a tutte e due, ma insomma, forse per procedere con ordine cominciamo con Margherita Giacobino. Un racconto un po' di come sono nate queste pubblicazioni italiane di Audre Lorde.
Sì, è stato anche qui un processo interessante, secondo me, che sarebbe piaciuto a Audre Lorde. Innanzitutto Audre Lorde è stata tradotta in italiano tante volte in modo più parziale, insomma, uno scritto per volta con circolazione clandestina. Io ricordo certi scritti tradotti da Rosanna Fiocchetto già negli anni 80-90 che circolavano così nei gruppetti. C'era quindi questo desiderio di portarla nella nostra lingua. A un certo punto, nel 2012, Io che ero al festival, ospite del Festival Gay di Torino, Festival di Cinema Gay di Torino, ho incontrato Dagmar Schultz, la regista di un film proprio su Audre Lorde, amica di Audre e regista di questo film che si chiama Audre Lorde, gli anni berlinesi, che racconta gli ultimi 8 anni della sua vita. E tramite lei ho avuto dei contatti con chi aveva i diritti, le royalties, no? E lei ci ha aiutato quando noi abbiamo deciso nel 2013, durante proprio un convegno a Milano su Audre Lorde, abbiamo deciso, cioè io ho lanciato questa proposta ed è stata accolta, di tradurla. È stata pubblicata dal Dito e la Luna. La mia co-traduttrice in quell'occasione è stata Marta Gianello Guida, che purtroppo non è più con noi, che è mancata giovanissima. Ed è stata una cosa assolutamente di movimento. È stato un momento per me molto bello. Noi abbiamo fatto questo lavoro a livello di lavoro volontario e poi il libro è stato prevenduto, il libro Sorella Outsider, che contiene tutti gli scritti politici di Audre Lorde, è stato prevenduto in varie città, a Torino, Milano, Genova, Bologna, Roma, Cagliari. Insomma, era un libro atteso, un libro a cui tante tante donne hanno partecipato ed è uscito nel 2014. Ora e c'è una ripubblicazione, purtroppo non totale, perché è solo non comprende tutti gli scritti dell'edizione originale, di Meltemi, ed è uscita proprio adesso a novembre quest'anno. In seguito alla pubblicazione di Sorella Outsider è nato spontaneamente un collettivo WIT, che significa Women in Translation, di cui faccio parte insieme a Grazia Di Canio, appunto, Maria Luisa Vezzali, Maria Michela Coppola, Anna Zani, Loredana Magazzini e Migi Pecoraro, che ha tradotto le poesie, cioè quelle che abbiamo ascoltato sono state tradotte da questo gruppo, che ha lavorato insieme sia in presenza sia a distanza, e che appunto nel 2018 ha poi dato alla luce questo testo, che è D'amore di lotta, dell'editore Le Lettere.
Passiamo invece, Grazia Di Canio, a dire qualcosa sulla pubblicazione di Zami.
Sì, ecco, Zami è stato pubblicato nel 2014 invece in Italia per la cura di Liana Borghi, che anche ricordiamo in questi giorni, purtroppo mancata un anno fa. Ed è stato un bellissimo posto, in realtà è nato anche un po' da un tam tam lesbico, se lo posso chiamare così, perché era un grande desiderio, come già aveva detto Margherita, proprio un grande desiderio di portare questo libro in Italia. Sì, questo è per le edizioni di EPS.
Benissimo, 2014. Grazie mille. Allora, grazie ancora a Margherita Giacobini e Grazia Di Canio. Noi ci andiamo ad ascoltare un'ultima registrazione fatta da nostra Chiara Vitali per Le donne, la poesia non è un lusso. Grazie ancora per essere state con noi e ci risentiremo poi magari più avanti per tutte le altre cose che voi fate.
Grazie. Grazie a te. Grazie tante.
Per le donne, la poesia non è un lusso, è una necessità vitale della nostra esistenza. Essa forma la qualità della luce all'interno della quale noi affermiamo le nostre speranze e i nostri sogni per la sopravvivenza e il cambiamento, dapprima sotto forma di linguaggio, poi di idea, infine di più tangibile azione. La poesia è il modo in cui noi contribuiamo a dar nome a ciò che non ha nome, così che possa essere pensato. I più lontani orizzonti delle nostre speranze e paure sono lastricati dalle nostre poesie, scolpite nella roccia delle nostre esperienze quotidiane. Quando vengono da noi accettati e riconosciuti, il nostro sentire e l'onesta esplorazione che ne facciamo diventano luogo di accoglienza e terreno di coltura delle idee più radicali e audaci. Noi possiamo esercitarci a rispettare il nostro sentire e trasporlo in linguaggio, così da poterlo condividere. E dove quel linguaggio ancora non esiste, è la nostra poesia che aiuta a dargli forma. I padri bianchi ci hanno detto: penso, quindi sono. La madre nera dentro ognuna di noi, la poeta, sussurra nei nostri sogni: sento, quindi posso essere libera. La poesia conia il linguaggio per esprimere e trasportare questa richiesta rivoluzionaria, la realizzazione di quella libertà.
dicevo in apertura, negli ultimi minuti di trasmissione andiamo a vedere da vicino il WeWorld Index 2022 e abbiamo chiesto di che cosa si tratta a Martina Albini, che è Project Officer di Shape e addetta Centro Studi di WeWorld.
WeWorld è un'organizzazione attiva da ormai più di 50 anni in 27 paesi del mondo, compresa l'Italia, e la recente entrata è stata l'Ucraina per ovvie ragioni, e principalmente la nostra mission è quella di garantire e promuovere i diritti di donne e bambini nel mondo e renderli attori attivi di cambiamento all'interno delle loro comunità. All'azione nei paesi noi affianchiamo anche attività di advocacy e di ricerca, e uno dei frutti di questa nostra attività di ricerca è proprio il WeWorld Index, un rapporto che pubblichiamo da ormai 8 anni, dal 2015, questa è proprio l'ottava edizione, e che quest'anno per la prima volta viene pubblicato in collaborazione con Child Fund Alliance, una rete di 11 organizzazioni che si occupano di diritti di bambini nel mondo e di cui WeWorld è l'unico membro italiano. Il WeWorld Index è un rapporto molto completo che intende andare a valutare le condizioni di inclusione o esclusione di donne e bambini nel mondo, e lo fa restituendo appunto una classifica globale di quelle che sono le condizioni di vita che non sono soltanto legate a un'inclusione di tipo economico o materiale, ma a condizioni più multidimensionali. Infatti quello che noi riteniamo come WeWorld è che l'inclusione non si possa limitare solo a una sfera di vita, ma debba garantire il benessere dell'individuo a tutto tondo, quindi si apre una dimensione più multidimensionale, universale, e da quest'anno abbiamo introdotto anche la dimensione intersezionale, ricordando appunto come le diverse identità che compongono gli individui determinano anche diverse condizioni di vita, e pertanto è necessario tenerne conto.
Andiamo allora a vedere questo report più da vicino, raccontando un po' quali sono i cosiddetti highlights.
Certo, il WeWorld Index quest'anno parte da una considerazione fondamentale, ovvero che serviranno 182 anni ancora nel mondo per raggiungere condizioni adeguate di inclusione per donne e bambini. E questo siamo riusciti ad andare a valutarlo perché l'edizione di quest'anno ha introdotto una serie di novità, ovvero innanzitutto noi non andiamo soltanto più a restituire una classifica dei paesi del mondo, di cui parlerò a breve, ma riusciamo anche ad avere un valore globale, ovvero riusciamo a capire come si comporta il mondo esattamente come se fosse un paese. Chiaramente è un dato che va considerato tenendo conto che si tratta di una media, ma comunque ci restituisce un quadro non troppo confortante. Infatti dal 2015, anno di prima pubblicazione del rapporto, la media globale è salita soltanto di 1,4 punti, il che poi ci porta al dato di previsione di 182 anni per raggiungere l'inclusione. Parlando invece della classifica, diciamo che non abbiamo purtroppo osservato grandi novità dall'inizio, dal 2015 in poi, ovvero i paesi più in alto continuano a essere quelli del Nord Europa e dell'Europa continentale. In particolare in testa troviamo Norvegia, Islanda e Svezia, poi Danimarca e Finlandia, e lo stesso discorso potremmo farlo per i paesi in fondo alla classifica. Tra i peggiori infatti troviamo l'Afghanistan, la Repubblica Centroafricana, il Sud Sudan e il Chad. E purtroppo quello di cui ci siamo resi conto in questi anni di pubblicazione è che c'è un'area che non è mai progredita, ovvero l'Africa subsahariana, a cui aggiungiamo paesi che sono ormai caratterizzati da condizioni di povertà cronica, conflitti, a cui aggiungiamo inoltre gli effetti catastrofici del cambiamento climatico. La nostra classifica ci permette poi di assegnare ogni paese a un'area di inclusione o esclusione, e quello che emerge andando a valutare quanti paesi si trovano in condizione di inclusione e esclusione e valutandone la popolazione è che ben un bambino su due e oltre una donna su tre vivono in paesi che ancora non garantiscono forme adeguate di inclusione, e questo è chiaramente un grave problema che dovremo affrontare.
Eh sì, certo, decisamente. E quali sono le barriere principali che avete individuato allo sviluppo anche e al superamento degli ostacoli che abbiamo raccontato?
Sì, ogni anno il We Word Index, oltre a fornire tutti questi dati, fornisce un approfondimento. Quest'anno ci siamo a lungo interrogati su quale approfondimento fosse più adatto a restituire un quadro delle condizioni in cui donne e bambini si trovano, e abbiamo deciso di concentrarsi su quelle che sono le barriere di questo mondo globalizzato in cui più crisi continuano a sommarsi da ormai diversi anni. Dunque, noi abbiamo fatto questo lavoro di individuazione, siamo giunti alla conclusione che ci sono 5 principali barriere a livello globale che rischiano di compromettere non soltanto il presente delle nuove generazioni, ma anche il loro futuro, e quindi il futuro delle nostre società. E queste sono povertà, conflitti, migrazioni forzate, cambiamento climatico e i rischi online. Siamo consapevoli del fatto che comunque non è una lista esaustiva, però essendoci interrogati così a lungo anche con il confronto di esperti, ci siamo resi conto che queste 5 barriere hanno poi effetti moltiplicatori, spesso agiscono contemporaneamente e i loro effetti sono veramente a lungo termine e spesso pure difficili da prevedere. E faccio un focus brevissimo per quanto riguarda i rischi online, che sono al centro di una campagna globale che come alleanza, cioè Swan Alliance, abbiamo lanciato. Si tratta di una barriera che apparentemente potrebbe sembrare scollegata dalle altre, in realtà è un rischio di cui ci siamo resi sempre più conto, in particolare dopo questi 2 anni di pandemia di didattica a distanza, in cui gli abusi online e i rischi soprattutto nei confronti dei minori sono aumentati tantissimo.
E stiamo parlando di We Word Index, l'edizione di quest'anno, l'ottava edizione, con Martina Albini, che fa parte del centro studi di We Word. E un'ultima domanda che riguarda le raccomandazioni che sono contenute in questo report, perché c'è anche una parte su quello che si può fare.
Sì, noi ci tenevamo a lasciare comunque anche un messaggio positivo, dato questo anno in cui vari eventi catastrofici si sono succeduti. Quindi, oltre ad analizzare gli effetti che queste 5 barriere, appunto povertà, conflitti, migrazioni forzate, cambiamento climatico e rischi online, hanno sul futuro di bambini e ragazzi, abbiamo deciso di portare delle buone pratiche, che sono interviste, testimonianze anche di bambini e bambini, analisi di progetto dai membri della nostra alleanza globale, e in più abbiamo cercato di stilare delle raccomandazioni che fossero rivolte a tutti gli attori globali, quindi le organizzazioni internazionali, i governi nazionali, il mondo del profit, dunque anche le grandi aziende, ma anche la società civile e i media, perché crediamo che per affrontare queste barriere sia necessario un approccio concertato. Non possiamo più muoverci in maniera settoriale, ma in maniera multisettoriale e sinergica. Dunque, brevemente, per quanto riguarda la povertà, una delle raccomandazioni, ma vi invito a consultare la pubblicazione perché abbiamo stilato molte più raccomandazioni per ogni barriera, riguardo alla povertà, appunto, è necessario stabilire e rafforzare tutti i sistemi di protezione sociale con una prospettiva che sia intergenerazionale, quindi tenere conto del fatto che ancora oggi la povertà si trasmette, e un meccanismo, uno strumento che si può utilizzare è quello dei child benefit, ovvero un insieme di pacchetti e politiche favorevoli alle famiglie e ai bambini, che devono essere trasversali, quindi tenere conto del fatto che oggi la povertà è multidimensionale, quindi questi pacchetti devono agire contemporaneamente su nutrizione, istruzione, salute fisica, ma anche salute mentale, che sappiamo essere importantissima. Per quanto riguarda i conflitti, abbiamo fatto un focus particolare su come i conflitti tendano ad andare ad agire subito, per quanto è una dimensione a cui spesso non si pensa, ma sull'educazione dei bambini. I conflitti spesso vanno a portare via ai bambini queste possibilità di non soltanto vivere la relazione tra pari all'interno della scuola, ma proprio l'istruzione stessa. E di conseguenza quello che crediamo è che i paesi del G7 dovrebbero fare di più per andare a colmare il divario di finanziamento nell'istruzione, e questo soprattutto perché si tende ad andare a agire sulle crisi immediate e che fanno anche più eco mediatica, ma sappiamo che oggi ci sono ancora tante crisi dimenticate, e quindi andare a finanziare quella che si chiama l'educazione in emergenza, sostenendo ad esempio un fondo che lavora su questo, come può essere Education Cannot Wait, che come WeWord supportiamo e con cui abbiamo lavorato spesso. Per quanto riguarda le migrazioni forzate, invece dobbiamo iniziare a vedere la migrazione non soltanto nella dimensione del suo punto di arrivo o nel suo punto di partenza. La migrazione è spesso un percorso che coinvolge, se guardiamo ai minori, anni e anni di vita. Di conseguenza bisogna iniziare a guardarlo in maniera prospettica e quindi fornire un supporto in tutte le fasi del viaggio migratorio. Passando invece al cambiamento climatico, un'altra tematica su cui WeWord si è spesa tanto e in cui abbiamo notato sempre più anche con i nostri progetti europei una volontà delle giovani generazioni di essere presenti, di fare sentire la propria voce, perché è probabilmente il tema che le giovani generazioni sentono più vicine a loro e della cui gravità si rendono più conto. Di conseguenza quello che noi chiediamo è che venga garantito l'interesse superiore dei bambini e che i loro diritti vengano inclusi in tutti i piani nazionali per il clima.
E andiamo a chiudere quindi con i rischi online, in sintesi magari anche con un focus sulle donne oltre che sui bambini, che è un po' il focus a nostra volta della trasmissione.
Esatto, passando infine ai rischi online, come dicevo prima, il tema purtroppo è legato soprattutto all'abuso. Come abbiamo visto, in particolare il 65% delle vittime di abusi online sono ragazze, quindi chiaramente c'è anche tutta una dimensione di genere che dobbiamo considerare non solo per questa barriera ma anche per tutte le precedenti. Di fatto all'interno di ogni barriera c'è un focus specifico sulla dimensione di genere, e quello che noi chiediamo sui rischi online è che vengano rafforzate le leggi e le politiche non solo per proteggere i bambini ma anche per dotarli degli strumenti necessari per comprendere quello che hanno davanti, che ancora è qualcosa di inesplorato, in particolare qualcosa di cui noi abbiamo parlato nella nostra campagna di Child Fund Alliance Web Safe and Wild.
Dove si trova il report? Dove possiamo consultarlo?
Potete consultare il report sul sito www.weword.it nella sezione pubblicazioni, ma vi invito anche ad andare sulla nostra pagina Facebook WeWord Global, dove potrete trovare la registrazione dell'evento di presentazione che si è tenuto lo scorso 9 novembre.
Grazie mille, grazie a Martina Albini, Project Officer Shape e addetta del Centro Studi WeWord. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi per l'invito.
Allora abbiamo finito con Sui Generis per questa sera. Prima di lasciarvi però la bibliografia che vi avevo promessa degli iscritti di Audre Lorde, e allora vi ricordo Sorelle Outsider, Gli iscritti politici, un volume appena uscito da Meltemi per la collana Culture Radicali con traduzione di Margherita Giacobino tra le altre, e poi Zami, Così riscrivo il mio nome, in, con la traduzione di Grazia Di Canio, edito da ETS, e poi abbiamo un'antologia poetica di Audre Lorde, D'amore e di lotta, che è uscita invece nel 2018 per l'editore Le Lettere. Sui Generis torna settimana prossima, sempre il venerdì dalle 21 alle 22. Tutte le nostre puntate sono in podcast sul sito www.radiopopolare.it. Buona serata e buona continuazione d'ascolto con Psicoradio, poi tutta la programmazione di Radio Popolare. Buonanotte da Elena Mordiglia, ciao!